Geronimo. Filosofia ed etica con Antonio Ria.
L'idea che un film sia tanto più filosofico quanto sia meno comprensibile e soprattutto quanto meno sia piacevole e divertente è uno dei luoghi comuni più deprimenti della nostra cultura.
È l'inizio del discorso sul rapporto fra cinema e filosofia che Umberto Curi affronta nel suo libro L'immagine pensiero, sottotitolo Tra Fellini, Wilder e Wenders, un viaggio filosofico, edito da Mimesis. Abbiamo Umberto Curi al telefono, che salutiamo e presentiamo. Professor Curi, nel libro appena ricordato, L'immagine pensiero, e in altri libri precedenti sul cinema, che poi ricorderemo in seguito, lei ha analizzato molti film in una prospettiva filosofica. Ecco, come impostare in modo corretto il rapporto fra cinema e filosofia, o meglio, per una filosofia del cinema?
Io ritengo che non ci sia una regola generale che possa essere indicata in forma prescrittiva. E cioè non vi è un unico modo per accostarsi alle opere cinematografiche attraverso una prospettiva filosofica. Anzi, credo sia giusto per prima cosa dissolvere un pregiudizio che è largamente diffuso, e cioè quello secondo il quale cinema e filosofia sono tra di loro talmente lontani perché il cinema continua a essere un'occasione di intrattenimento, di svago, di distrazione, mentre per filosofia abitualmente si intende una delle discipline più severe, più impegnative, lontanissima insomma dall'attitudine che abitualmente si ha quando si va al cinema. Con i miei libri ho cercato di testimoniare concretamente in che modo è possibile superare questa contrapposizione troppo schematica, nel senso che un approccio filosofico all'opera cinematografica implica nient'altro che il tentativo di gustare fino in fondo, di comprendere fino in fondo l'opera alla quale stiamo assistendo, valorizzandone quindi gli effetti anche di carattere spettacolare o di intrattenimento, senza sovrapporre all'opera cinematografica in maniera del tutto impropria e alla fine abusiva delle categorie di carattere filosofico. Insomma, tanto per capirsi, affinché si possa parlare di un approccio filosofico al cinema, non è necessario riferirsi a opere cinematografiche quasi incomprensibili per il loro tecnicismo, come possono essere i film di Antonioni o grandi capolavori della storia del cinema del passato. È sufficiente riferirci ai film che andiamo tutti a vedere il sabato sera con le nostre famiglie, che hanno quindi per lo più un contenuto di intrattenimento e di spettacolarità, solo che attraverso l'approccio filosofico ne facciamo risaltare meglio le peculiarità e i motivi di interesse.
Ecco, lei arriva a scrivere che il cinema è filosofia. Ecco, a quali condizioni e in che senso, professore, allora?
Ma qui il discorso sarebbe lungo, ma per dirlo nella maniera più concisa, già Platone in uno dei suoi dialoghi distingue due modi attraverso i quali si può condurre la dimostrazione filosofica. Uno è, dice Platone, attraverso il logos, cioè attraverso il ragionamento astratto, ed è questa la modalità che conosciamo di più per quanto riguarda la filosofia, il modo con il quale la filosofia per lo più si insegna a scuola. Ma poi Platone dice c'è un altro modo per sviluppare il ragionamento filosofico, ed è attraverso il mythos, termine greco che indica il racconto, la narrazione.
Sì.
Ecco, quello che vorrei sottolineare è che ciò che per Platone è il racconto, per i nostri tempi può essere considerata un'opera cinematografica, la quale quindi sviluppa argomenti che riguardano ad esempio la condizione umana, l'origine della vita, il nostro destino, non attraverso la pesantezza talora anche noiosa del ragionamento astrattamente filosofico, ma attraverso il racconto, la narrazione che troviamo alla base dei film.
Ecco, quindi il binomio cinema e filosofia non sta ad indicare una generica correlazione, ma individua piuttosto, sono sue parole, un livello maturo di espressione di quella forma della dimostrazione che si esprime attraverso il racconto. Quindi il film è un racconto. E cosa racconta, professore?
Se noi ci pensiamo, ciascun film è un racconto e si tratta di capire quale ne sia l'argomento, l'andamento e le conclusioni. E in ogni film noi vediamo presenti, è sufficiente che riflettiamo su questo aspetto, grandi questioni che hanno a che vedere con la condizione umana. Un'interrogazione su che cosa è giusto o ciò che non è giusto, su quale sia la bellezza, su quale possa essere considerato il destino dell'uomo, la prospettiva che ci attende. Molto spesso troviamo nei film sviluppate attraverso il racconto considerazioni che riguardano la morte, ad esempio, il suo significato. Insomma, tutto ciò che ha a che vedere con la condizione umana viene per lo più narrato attraverso l'opera cinematografica e l'approccio filosofico ci consente di far emergere proprio queste questioni mostrandone l'attualità e l'importanza.
Sfumiamo sulla musica del film La vita è bella di Roberto Benigni, un film all'apparenza leggero ma di notevole profondità filosofica. Fin qui abbiamo ascoltato come il filosofo Umberto Curi affronta il rapporto fra cinema e filosofia. Ma la filosofia del cinema può essere considerata l'erede degli studi sulla teoria cinematografica fondati sulla riflessione del film come forma d'arte, appartenente quindi alla dottrina dell'estetica, essa stessa parte della filosofia. Per questo abbiamo al telefono da Trieste Damiano Cantone, che ha insegnato estetica presso l'Università di Trieste e si occupa anch'egli del rapporto fra cinema e filosofia, con particolare attenzione al lavoro di Gilles Deleuze, cui ha dedicato numerosi saggi. E con Luca Taddio ha pubblicato anche L'affermazione dell'architettura, una riflessione introduttiva, edito da Mimesis, e direttore della rivista Mimesis Scenari e redattore della rivista Out Out. Il suo ultimo libro su questo argomento si intitola I film pensano da soli, sottotitolo Saggi di estetica del cinema, edito anch'esso da Mimesis.
L'illusione è che il nostro sguardo, di noi spettatori, sia neutrale, asettico, esterno rispetto al film. In un certo senso pensiamo di assistere agli eventi in qualità di testimoni invisibili e privi di corpo, come se le cose andassero avanti da sole in modo indipendente dal nostro sguardo. Questa illusione dura poco.
È un brano dall'ultimo libro di Damiano Cantone, I film parlano da soli, saggi di estetica del cinema. Professor Cantone, perché questa illusione dura poco, come abbiamo ascoltato? E più in generale, come presentare questo suo libro? Qual è il suo scopo?
Questa illusione è l'illusione che abbiamo tutti noi che ci occupiamo di filosofia, di avere una certa posizione privilegiata a partire dalla quale poter osservare la realtà. Il cinema ci sembra per l'appunto un terreno di confronto come gli altri, e questo rimanda più in generale alla questione dei rapporti fra la filosofia e l'arte, questione molto antica nella quale la filosofia ha sempre stentato a concedere una sua autonomia e una sua capacità di pensiero all'arte. Quindi questa illusione cede nel momento in cui vediamo che il film ci toglie dalla nostra posizione di spettatori e in qualche modo ci riguarda direttamente, ci fa sobbalzare sulla sedia e mette in discussione quelle che sono le nostre categorie per interpretare il mondo esterno, e ci costringe appunto a confrontarsi più radicalmente con noi stessi. Quindi direi che il cinema è una sorta di esercizio per la filosofia che riguarda la sua stessa essenza come disciplina.
Ecco, nel suo libro lei nota che, cito, nonostante il numero sempre crescente di studi di estetica dedicati al cinema, i rapporti fra la filosofia e la settima arte sono tutt'altro che scontati. Spesso permane infatti una certa diffidenza tra queste due pratiche di pensiero. Ecco, fine della citazione. Professor Cantone, le chiedo, perché questa diffidenza?
Innanzitutto perché la filosofia ha sempre posseduto una malintesa idea gerarchica delle discipline del pensiero. Questo ha premesso, io considero l'arte una forma di pensiero così come la filosofia è una forma di pensiero, e di conseguenza ha sempre pensato che le altre forme di pensiero, il cinema innanzitutto, mancassero di una solida teoria, avessero bisogno di un apparato concettuale per essere pensate, mentre invece, questa è la mia ipotesi, l'arte da se stessa produce i concetti di cui ha bisogno, e in questo senso la filosofia deve porsi in qualche modo in ascolto del cinema, deve vedere rispetto al cinema quali problemi può condividere. Ecco, io credo quindi che un confronto fra filosofia e cinema non debba partire da una malintesa capacità della filosofia di riflettere sul tutto, ma proprio da un comune sfondo problematico. La realtà stessa pone dei problemi ai quali la filosofia risponde attraverso concetti e il cinema risponde attraverso immagini.
Come arrivare a fare del cinema una forma autonoma di pensiero con la quale la filosofia non può smettere quindi di misurarsi?
Ecco, io credo che questo non sia un compito della filosofia, ma che questo sia un fatto, cioè il cinema nell'ultimo secolo di storia è stato in grado di produrre non solo un'innumerevole serie di esempi che poi sono stati utilizzati dai filosofi nei loro saggi, ma proprio produrre pezzi di realtà, e in questo davvero mi ricollego a quello che diceva il professor Curi nella sua intervista, pezzi di realtà con i quali siamo costretti a confrontarci. Dire che il cinema è la realtà non significa semplicemente dire che il cinema ha contribuito a formare i comportamenti sociali, sessuali delle persone, ma proprio ha in qualche modo cambiato la nostra esperienza del mondo, ha allargato i confini e gli orizzonti di quella che consideravamo essere la realtà.
Qual è allora, professor Cantone, l'apporto specifico dell'estetica nel dialogo sempre aperto fra cinema e filosofia?
L'estetica, che sicuramente è una delle discipline filosofiche più recenti e quindi anche più attuali, ma anche direi tra quelle maggiormente in crisi nel mondo contemporaneo, laddove per l'appunto tutte le categorie che la filosofia aveva storicamente messo in campo, quella di soggetto, quella di oggetto, quella di realtà, quella di pensiero, cominciano a mostrare dei limiti, a mostrare la loro corda. Io credo che l'estetica debba proprio fare un grande lavoro su se stessa, riconsiderare quella che è la sua posizione di enunciazione e rischiare, uso qui un termine che prendo da un filosofo recentemente scomparso, cioè Jacques Derrida, rischiare una sua incompetenza. Cioè, anche se può sembrare paradossale, il filosofo deve in qualche modo rischiare a uscire fuori dalla propria disciplina, uscire fuori da quelle che sono le garanzie del proprio sapere, per ibridarlo, per metterlo a contatto con forme di pensiero che avvengono al di fuori della disciplina. Solo questo, secondo me, salverà l'estetica filosofica come forma di pensiero.
Ecco, professore, lei è un esperto appunto di estetica filosofica nel cinema, nel film in particolare. Qual è l'importanza della musica per arrivare a questa compenetrazione fra pensiero e sentimento?
È un'importanza decisiva, come abbiamo visto, sentito anzi, nel tema precedente della Vita è bella, un tema che riesce a sottolineare benissimo l'aspetto tragico, ma che può essere visto attraverso una commedia del film. Ricordo che questa è una grande cifra stilistica di tutto il cinema italiano. Pensiamo per esempio alla Grande Guerra di Monicelli, per fare semplicemente un esempio. Ecco, io credo che la musica abbia un aspetto anche qui di segno, no? Nel senso che la musica non è distinta dall'immagine, ma è un'immagine sonora, cioè una capacità che ha il cinema di produrre dentro di noi un'immagine che ci spinge a pensare, che ci spinge a mettere in discussione le nostre categorie acquisite.
Per approfondire le tematiche fin qui trattate sul rapporto fra cinema e filosofia e fra cinema ed estetica, di Umberto Curi, il nostro primo ospite, oltre al libro che abbiamo con lui prima analizzato, cioè L'immagine pensiero, sottotitolo Tra Fellini, Wilder e Wenders, un viaggio filosofico, edito da Mimesis, ricordiamo Un filosofo al cinema, Bompiani, in cui l'autore intende dimostrare come il cinema riesca nella straordinaria impresa di rendere visibile l'intelligibile, di tradurre cioè il pensiero in immagini. Dell'altro nostro ospite, Damiano Cantone, oltre a I film pensano da soli, saggi di estetica del cinema, edito da Mimesis, di cui abbiamo dialogato con l'autore, ricordiamo Cinema, tempo e soggetto, Deleuze e il sublime kantiano, Mimesis. Cantone ha anche curato il volume di Slavoj Žižek, L'universo di Hitchcock, pubblicato sempre da Mimesis. In esso sono raccolti tutti gli interventi teorici del maestro inglese del cinema. Ne emergono dei tratti assolutamente attuali e interessanti, anche per chi oggi volesse avvicinarsi alla filosofia del cinema. Bisogna osservare infine che tra gli editori italiani che hanno di recente guardato con rinnovato interesse al cinema nel suo farsi letteratura e filosofia, Mimesis merita una menzione particolare. La casa editrice milanese ha dato voce agli sguardi cinematografici di filosofi e scrittori. Nello stesso catalogo dell'editore, in una collana non a caso denominata Cinema, si trovano saggi densi e penetranti sul cinema, dedicati al cinema come letteratura e filosofia. Fra questi segnaliamo soltanto di Andrea Panzavolta Lo spettacolo delle ombre, un itinerario tra cinema, filosofia e letteratura, con un'approfondita prefazione di Umberto Curi, il nostro primo ospite di questa trasmissione.